Vi leggo una domanda arrivata da parte di Giuseppe. Guarda come è interessante questa domanda, dice il fratello, una curiosità.
Ma non è che mi mette nei guai, che devo
sì.
Avere delle rivelazioni speciali?
Sì, questa credo ci vuole proprio rivelazioni, sì.
Perché a volte mi fanno domande che ci vuole un Einstein spirituale per rispondere.
Wow, hanno fede in te, vedi?
Ma io ho paura che hanno più fede in me di quanto ne ho io. Perché a volte vado dalla signora e dico, signore, come gli rispondiamo a questo?
Sì,
Gesù
sì.
Mi dice sempre, tranquillo, vai la via dell'asinello, piano piano, e mio Spirito Santo ti parla. Vai, Angela.
Dice Giuseppe, una curiosità. A me hanno sempre affascinato tanto i due conflitti mondiali, primo e secondo, in particolare il primo. E ovviamente a livello storico, intendo. Tutti quei ragazzi che hanno combattuto e sono caduti in azione, assalti, artiglierie, cecchini, eccetera, che fine hanno fatto una volta morti? Anche chi poi è morto di vecchiaia negli anni, questi possono salvarsi? Wow. Un soldato che va in guerra, fratello Giuseppe, e uccide, lui li chiama nemici, ma uccide tante persone, vite umane. Cosa succede con la sua anima dopo la morte?
Ma guarda, Signore aiutaci. Andiamo alla storia del sangue della torre, Luca 13. 1 a 5
Luca
devi andare.
13.
Sì.
1. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloè e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Luca 13 da 1 a 5.
E va allora bene. Capito?
No, come va bene? Cosa c'entra questo con i soldati che uccidono nelle guerre?
E c'entra.
Cosa?
È nel senso che Gesù dice: se non vi ravvedete, perirete come tutti loro. E allora uno che va in guerra e spara, uccide, ammazza di qui, ammazza di là, lo manda in Hiroshima, scangia la bomba atomica, povero disgraziato, non sapeva cos'era, e ha ucciso 100.000 di più.
Sì.
E allora cos'è? Andrà in un posto dell'inferno più caldo? Che succede? Questo ha ucciso di più. Semplicemente Gesù dice: quelli che sono morti sotto la torre di Siloè, pensate che non più peccatori di voi. Anche voi perirete allo stesso modo se non vi pentite. Cioè Gesù sta dicendo, nell'inferno dei non salvati non c'è la zona più calda o più fresca. No, sta dicendo che, adesso applichiamo la domanda di questo fratello, sta dicendo, anche se quelli là vanno in guerra, in battaglia, sparano e uccidono un sacco di gente, non sono più colpevoli di quelli che sono a casa a vedere la televisione e bere il caffè.
Anche quelli possono perire.
Anzi, non sono neanche tanto colpevoli come i politici che le guerre le hanno provocate, desiderate, volute, finanziate, America, Bruxelles e compagnia brutta.
Ok.
Capito?
Sì, capito, però vuol dire che uno può andare a ammazzare centinaia di persone in una guerra, si pente e tutto perdonato?
È tutto perdonato come chiunque altro che si pente, solamente che lo hanno inguaiato, poveraccio, come in Ucraina adesso che c'è in giro i nazisti, vanno in giro la polizia nazista, che è così, Li vanno, li prendono, li picchiano, li bloccano proprio sul confine, li buttano su un camion e li picchiano forte e poi gli mettono uniforme, li mandano uno qui, uno là, si trova in trincea a sparare e se non spari e uccidi, ti uccidono a te. Perché anche in Italia, nella prima guerra mondiale, anche nella seconda, i soldati che in prima linea non sparavano, c'erano di dietro soldati fascisti apposta che ti uccidevano a te se non sparavi.
Cioè
li obbligavano. Allora un conto se uno è obbligato a uccidere perché è situazione così, e un conto se uno invece la guerra la ama, la desidera, la provoca, e quelli avranno un castigo diverso, magari anche l'inferno. Vabbè, però quelli che sono coscritti, obbligati, io ho fatto militare, no?
Sì.
Ed ero già salvato, però non capivo niente. Se fossi stato in prima linea avrei sparato.
Perché nessuno ti ha insegnato la volontà di Dio, la parola.
Niente. Sì, c'era la guerra nel Vietnam a quei tempi, potevano mandarci anche a noi come adesso fanno con la NATO. Quindi uno che non c'ha lo Spirito Santo, non conosce Gesù, va, spara, si uccide o si fa uccidere. Va bene, però tutto è come nella Bibbia, Dio diceva nella legge a Mosè, diceva se c'è per esempio uno che sta lavorando e c'è un incidente, uno muore, cioè non sarà punito come uno che invece tende un imboscato oppure in una lite prende qualcosa e lo uccide il suo avversario, dice, perché lì Dio diceva, lì c'è odio, però uno che lo uccide per sbaglio non c'era odio, e allora non sarà punito, ma potrà andare in una città rifugio. C'erano, mi pare, 3 città rifugio in tutto Israele, che se tu uccidevi per sbaglio e venivano i parenti a cercarti per vendicarsi, tu potevi rifugiarti in una città rifugio. In queste città i parenti non potevano entrare a ucciderti.
Eri protetto, sì.
Eri protetto. Quindi Dio giudica in base all'odio. Nelle guerre mondiali, quelli che uccidono e sparano vengono giudicati uguali alle persone che sono a casa a far niente, cioè a magari finanziare la guerra, magari qualsiasi, come quelli sui quali cadde la torre di Siloe, coloro che Pilato uccise, eccetera. Va bene?
Sì.
E poi c'è un'altra verità grande in questa, parabola, non è una parabola, è una storia vera, è venuta a Luca 13:1.
Ah.
Un'altra verità è che, diciamo, Dio non ti giudica meglio o peggio, niente, siamo tutti destinati all'inferno, tutti. Non ce n'è uno che non si merita di morire di noi. In Adamo moriamo tutti per via del frutto proibito, che l'umanità è caduta, e siamo tutti destinati all'inferno. Tranne che è arrivato Gesù Cristo, adesso chi riceve Gesù, chi lo accetta, chi lo ama, chi lo segue, viene perdonato.
Un giovane che è salvato, conosce il suo salvatore, e va in guerra e ammazza i cosiddetti nemici, che per Dio ogni vita umana ha valore, e quel soldato che è salvato, cosa succede? Che conseguenze avrà nel paradiso o nella vita dopo, visto che ha ammazzato tante persone?
Allora, innanzitutto, quelli che le guerre le provocano, come per esempio i neonazisti ucraini, la CIA, l'America, eccetera, verranno giudicati e condannati in base al loro odio, come ho detto prima.
Okay, sì.
Quelli che sono invece intrappolati così, si possono salvare, possono pregare, possono pentirsi.
Mm-hmm. E uno che è veramente salvato, ha Cristo nel cuore, credi che può andare a ammazzare altri?
Dipende dalla sua fede. Se è forte nella fede, no, se invece è debole lo possono costringere.
No.
Cioè io per esempio nel mio caso, se contro la mia volontà mi arruolassero, cioè 76 anni è un po' difficile, però se mi arruolassero come minimo io farei l'obiettore di coscienza, perché adesso io ho lo Spirito Santo, adesso io ho comunione con Cristo, non sono più quell'ignorantone che quando avevo 20 anni. Allora io farei l'obiettore di coscienza. Cioè, se mi trovassi in un posto come l'Ucraina di Zelensky o la Cina, cioè per esempio in Cina l'obiezione di coscienza non è accettata.
Ah, no?
No. In Ucraina sì, però non credo che la praticano, perché lì ti sparano, lì i neonazisti ti uccidono. Se non vai a uccidere Russi ti uccidono a te. Quindi non so se la stanno praticando l'obiezione di coscienza, non credo proprio. Comunque non lo so. Vabbè. Allora, se io fossi in Cina, che non c'è l'obiezione di coscienza, per me mi potrebbero tranquillamente fucilare, vorrebbe dire che arriverei in cielo con anticipo a vedere il mio amato Gesù, gloria a Dio. Tanto di guadagnato, tanto di meglio, gloria a Dio, paradiso arrivo.
Quindi prima di uccidere qualcuno tu preferisci essere ucciso?
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E come adesso io marchio della bestia, non sarà più una siringata, no, no, no. Adesso fra poco ci sarà il marchio della bestia e i fratelli che non sono partiti, che non si sono preparati, avranno guai. perché adesso leggere Daniele 11, 31 al 35, Matteo 24 dal 15 al 22, Apocalisse 13 dal 15 al 18. Marchio della bestia e cari miei fratelli che potevano partire, non sono partiti, prepararsi e non si sono preparati, avranno guai. Beati quelli che invece hanno rinunciato al cappuccino, la brioche, le comodità, la Nutella, l'ipnosi televisiva, eccetera, e stringendo la cinghia si sono trasferiti in qualche stalla di Betlemme, fuori dall'Europa o fuori dall'Italia, o fuori dalla città o in campagna, e imparare adesso che è facile a farsi un pozzo con l'acqua e avere delle galline, mm-hmm. avere, capito?
Sì.
E fare il pane in casa e insomma mettersi insieme a qualcuno e che si possano aiutare. Noi li mettevamo insieme ai fratelli prima,
sì.
erano arrivati qui in Sud America, abbiamo messo insieme due qui, due là, però cani e gatti erano come cani e gatti, non sono riusciti a farcela. Però arriverà, quando arriva un momento che sarà come a Gaza, date un'occhiata a Gaza, date un'occhiata in Ucraina, molti posti saranno così. Quindi preparatevi, non saranno più palestinesi a morire, saremo noi, saremo quelli di noi che sono nei posti sbagliati. Capite? I fratelli che abitano vicino, non so, a Catania che c'è una base atomica americana, a Brescia che c'è una base atomica americana, insomma ci sono 100 basi americane, no, 110 basi americane in Italia, molte di queste con bombe atomiche, non te lo dicono a te, un altro centinaio sono in Germania, va bene, arriva l'inferno, va bene, per questo il Signore ha parlato a noi e nel 2011 ci siamo spostati e siamo qui, un posto meraviglioso, e siamo in cielo, no, alcune capre cosiddette cristiane internet ci hanno detto, ma cosa imbecille, fratello Giuseppe, vai in giro a dire che non c'è il diavolo in Sud America. Queste sono capre, queste non hanno capito niente. Non hanno capito niente queste caprette. È logico che c'è il diavolo dappertutto. Però c'è un posto dove Elia non poteva stare e veniva ucciso. E c'è un posto, alla vedova di Sarepta, in un deserto lì a Sidone, un posto pagano, dove c'era la protezione di Dio e c'era una vedova che lo aiutava, gli lavava i panni, gli cucinava e lui aveva la fede che c'era sempre da mangiare.
Sì.
Quindi non è che non c'era il diavolo a Sarepta, certo che c'era, ma quello è il posto che Dio, è il luogo nel deserto, Apocalisse 12:14, dove la sposa di Cristo, in questo caso era Elia, poteva rifugiarsi. Va bene?
Sì, sì, grazie. E per rispondere a Giuseppe, cosa succede con i soldati che muoiono nelle guerre? Ci sono scritture nella Bibbia precise su questo soggetto?
Ma guarda, una scrittura che è un passaggio che mi viene in mente adesso è Luca 7, vuoi andare lì? Del
sì.
centurione? 2 al 10 devi andare.
Luca 7, 2. Un centurione aveva un servo molto stimato che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo:
egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga.
Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli:
Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Sai, a quei tempi era proibito per gli ebrei andare a casa di un pagano, si contaminavano, capito?
Mm-hmm.
Verso 7, continua il centurione, perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui ed ho sotto di me dei soldati e dico a uno vai ed egli va e un altro vieni ed egli viene e al mio servo fai questo ed egli lo fa.
Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse:
io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede.
E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Luca 7, da 2 a 10.
Quindi penso che l'insegnamento in questo passaggio è che il centurione era un pagano.
Un pagano, sì.
Un pagano che...
Anche nemico.
Gli ebrei, appunto, lui dice, non venire a casa mia che diventi contaminato. E così lo trattavano gli ebrei. Gesù non era così. E allora diceva, di una parola lui è guarito. Cioè il centurione apparteneva a una nazione pagana, Roma, non apparteneva al popolo di Dio e da tutte le apparenze era un'anima perduta.
Sì.
Ma siccome il centurione semplicemente credeva, Gesù dice di lui, vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. Va bene? E poi il servo fu guarito.
Quindi il centurione, che sicuramente era un nemico che ha ammazzato alcuni ebrei nel suo servizio.
Ma crocifissione era l'ordine del giorno, era un lavoro come un altro.
Anche crocifissioni, sì. Quindi sicuramente lui era colpevole di aver sparso sangue. Eppure credeva in Dio degli ebrei, e Gesù dice non ho visto mai nessuno con una fede così grande.
Sì, infatti qui penso che questo sia, ti aiuti anche... la domanda che tu fai, caro fratello, cioè riguardo a quei ragazzi che hanno combattuto e sono caduti in azione, cioè tu dici assalti, artiglierie, cecchini, che vengono uccisi oppure uccidono loro. Io credo che se qualcuno di questi nel suo cuore serviva la sua nazione pagana allo stesso modo in cui faceva questo centurione romano che abbiamo letto nella Bibbia, in buona fede, credendo che era la cosa giusta da fare, cioè combattere, fare il centurione, cioè in ignoranza, ma se nel suo cuore, come il centurione, che nei fatti aveva compiuto qualcosa per dimostrare la sua vera fede in Dio, cioè ha finanziato, costruito una sinagoga, credo che Dio ne terrà conto in vista della salvezza, capito?
Sì.
Cioè viviamo in un mondo di tenebre, e se uno non conosce la luce di Dio, ma nel suo cuore la cerca, anche se non fosse salvato, anche se è un combattente, anche se spara, anche se uccide, una cosa terribile, però è così che questo succede. Prima o poi in questo mondo o nel prossimo, credo che Dio gli offrirà una possibilità di mostrare la sua fede per vedere se è vera in questo mondo o nel prossimo, perché vengano uccisi anche questi poveracci. E la Bibbia dice che anche dopo la morte Dio offre una possibilità a chi non l'ha avuta. 1 Pietro 3,19, 1 Pietro 4,6, salvezza offerta anche ai morti, chi non ha avuto possibilità. E allora Dio offrirà loro possibilità di mostrare se hanno fede oppure no, come appunto il centurione. Vediamo che Dio gli offre al centurione la possibilità di mostrare la sua fede nell'occasione della malattia. Quindi Dio gli permette che il servo si ammala, così che il centurione può mostrare la sua fede e andare da Gesù. Va bene, così che il centurione aveva fede vera, è andato da Gesù con umiltà, nel modo giusto, appropriato, non son degno che tu entri a casa mia. Questa è fede, questa è onorare il Signore.
Sì, sì, sì. Quindi come questo centurione che era un devoto a Dio, al vero Dio, ci sono anche altri esempi. Sto pensando adesso al re Davide, che la Bibbia dice era un uomo secondo il cuore di Dio, eppure anche lui ha fatto tante guerre e sicuramente ha ammazzato tante persone, però Dio lo accetta perché era tutto nella volontà di Dio.
Lo accetta, sì, perché la sua volontà era nella volontà, e Davide era un uomo che camminava nella volontà di Dio. Però perché Dio, come dice in 2 Samuele 24, che il Signore permette che Satana lo tenta, lo fa cadere? Perché? Dio vuol mostrare che Davide, nonostante era grande, grandissimo, anche lui era perduto. Yeah. Anche lui aveva bisogno di Cristo, di salvezza. Quindi attenzione a non fare un Dio degli uomini, delle donne, di una Madonna, di un santo, di un Padre Pio. Attenzione, perché Davide era grande, grandissimo. Per esempio Giovanni Battista, Gesù ha detto il più grande di tutti i nati di donna, quindi più grande anche di Maria, della Madonna, il più grande Giovanni Battista. però in prigione dubita di Cristo. In prigione dubita, dice, ma ha mandato un emissario da Gesù che gli ha detto a Gesù, dice Giovanni Battista, sei tu quello che deve venire o ne seguiamo un altro? Perché Giovanni Battista l'ha confuso, perché non mi libera? Perché non schiocca un dito e l'angelo viene a liberarmi, come è successo appunto con Pietro, Atti capitolo 5. E quindi l'uomo più grande, nessuno è più grande di lui, neanche Abramo, nessuno, ha dubitato di Gesù. Perché Dio deve permettere questo? Perché altrimenti non serve Gesù Cristo, altrimenti facciamo come testimoni di Geova che sono cascati dalla fossa tutti quanti, hanno abbassato Gesù e quindi non sono salvati, non hanno salvezza, testimoni di Geova. E invece Dio vuole mostrarci che senza Gesù qua siamo tutti perduti. E allora un soldato in battaglia che uccide o viene ucciso, diciamo che uccide, e allora va lì, ma no, è altrettanto, è lo stesso con quelli morti sotto la torre di Siloe o morti uccisi da Pilato o a guardare la televisione alla sera come il ricco di Luca capitolo 16, il ricco, che il solo peccato che parla la Bibbia di lui era egoista e andò all'inferno, cioè nell'Hades.
Mm-hmm. Sì.
Va bene, quindi per andare all'inferno non c'è bisogno di fare niente. Non devi peccare, non devi ammazzare, non devi fare niente. Sei figlio di Adamo, vai all'inferno.
Sì.
Se non accetti Gesù Cristo. Io
sì.
Penso che avrei concluso. Penso che
sì, hai concluso.
Se mi sono spiegato finora, mi spiegherò mai.
È importante anche quella ultima cosa che hai detto riguardo ai soldati che uccidono o vengono uccisi, che non hanno mai avuto la possibilità di ricevere Gesù. Quelli avranno quella possibilità dopo la morte. Questo è un altro studio che abbiamo già messaggi registrati.
Abbiamo dei video su questo, salvezza dopo la morte.
Salvezza dopo la morte, solo per quelli che non hanno avuto la possibilità di scegliere mentre erano vivi.
E ti cade una bomba in trincea, muori. Ogni giorno in Ucraina sta morendo. Ogni giorno in Gaza vengono assassinati dagli allegrotti israeliani, che allegramente li uccidono.
Sì, sì, sì.
Molto allegramente.
Oh, Dio ci liberi.
Dio sì. Ci liberi.
Amen. Dio benedica questi soldati, specialmente quelli che non vogliono andare in quelle guerre e fare il gioco dei politici. Dio li protegga tutti.
Sì, ho visto un video lì che scapparono alla frontiera e costa 7.000 euro per attraversare la frontiera. Devi pagare uno che ti fa passare. Cioè, loro pagano i soldati alla frontiera e diceva uno tutto mascherato dice sì, io li faccio attraversare. E perché fate pagare 7-9.000 euro per attraversare la frontiera? E lui dice perché i prezzi sono saliti, che c'è la polizia nazista, che sono nazisti lì in Ucraina.
E devono pagarli?
Il governo, il popolo no.
Ah, yeah, yeah.
E siccome adesso sono più ferrei, si fanno pagare. E il poveraccio che vuole attraversare deve pagare 7-8 mila euro, non mi ricordo. 9 mila, qualcosa così.
Mm-hmm.
Hai capito? E però li beccano, però vanno quei droni a cercare dove sono e devono attraversare a piedi i boschi. È una cosa orribile. Li prendono, li picchiano moltissimo e poi ho visto un filmato che ne hanno bloccato un camion, c'era dentro una trentina di questi. Hanno beccato 30 persone che stavano proprio vicino alla frontiera. Le hanno prese a calci, a pugni, traditori, non volete uccidere i russi, andate a sparare, se no spariamo a voi. E poi c'era un video che mostrava che a gruppi di ucraini si arrendono ai russi e dicono ci trattano meglio i russi che non i nostri ufficiali in trincea. Dicono così, c'è un video in inglese. Angela, qui c'è una poesia che vorrei mettere, se puoi metterla per cortesia, è la storia di un soldato che parla a Gesù. È in trincea e deve andare a uccidere o essere ucciso. E lui dice, questa notte stessa in questo ci sarà un grande attacco e credo che questa sarà la mia ultima notte. È la prima guerra mondiale dove venivo falciati dalle mitragliatrici. quelle guerre assolutamente ridicole. E lì mostra proprio come questo che andava a uccidere o essere ucciso, mostra che lui era uno salvato che amava il Signore, e interpretata da Arnoldo Foà. Vuoi metterla?
Sì, l'abbiamo ascoltata da recente, da poco tempo fa alla radio.
Sì, la mettiamo di nuovo.
È molto toccante questa poesia. Sì, la mettiamo.
Gloria a Dio.
Arnoldo Foà, da quando ti ho incontrato?
Ascoltami, oh Dio, mi hanno detto che non esistevi e io come uno stupido ho creduto che avessero ragione. L'altra sera, dal fondo di una voragine, scavata da un cannone, ho visto il tuo cielo. Di colpo mi sono accorto che mi avevano imbrogliato. Avessi preso almeno un po' di tempo per guardare le cose, mi sarei accorto benissimo che quelle persone si rifiutavano di parlarmi della tua verità. Mi chiedo, mio Dio, se ti andrebbe di stringermi la mano. Eppure sento che non ti sarà difficile comprendermi. È curioso che sia dovuto venire in questo luogo d'inferno per avere il tempo di vedere il tuo volto. Ti amo terribilmente. Ecco quello che voglio che tu sappia. Tra poco ci sarà un orribile attacco. Chissà, può darsi che proprio questa sera io bussi alla tua porta. Noi due fino a quest'istante non siamo stati amici. E mi chiedo se tu mi aspetterai sulla soglia della tua casa. Lo vedi? Adesso piango. Sì, proprio io. Piango come un bambino. Se ti avessi conosciuto prima. E allora, bisogna che vada. È strano. Da quando ti ho incontrato, non ho più paura di morire. Arrivederci.